Metro Podcast.
Ho sempre pensato che siamo tutti uguali, però siccome poi di fatto non è così, quando vedo qualcuno diverso da me, io vado in panico e sorrido, così gli altri non pensano che li discrimino. Quando vedo una persona gay o disabile o straniera, io sorrido ed è carino perché anche loro mi sorridono, così gli altri non pensano che discriminano gli idioti. Benvenuti a Humor Nero. Io sono Laura Formenti e questo episodio di Humor Nero è consigliata dall'Associazione Terroristi Anonimi. Ciao, sono Laura e non faccio un attentato da 40 giorni, in collaborazione con Metro Podcast. Nel suo libro Contro il fanatismo, Amos Oz dice: «Fin tanto che il tuo senso dell'umorismo tiene, sei, almeno in parte, immune al fanatismo». Il fanatismo è quindi una strana forma d'amore, un amore tossico, come direbbero le mie amiche che guardano troppi Love Coach. Il fanatico è convinto di fare il bene della società, costringendo gli altri a credere nei suoi stessi ideali, eliminando gli infedeli, insomma, mettendo ordine. In ogni ambito della società c'è sempre una cazzo di Marie Kondo che vuole mettere le mani nei tuoi cassetti. Si tratta quindi di persone che vedono una sola soluzione a tutti i problemi del mondo, la loro. Secondo Oz, siamo quindi tutti potenzialmente fanatici e chi non crede di essere fanatico scagli la prima shitstorm. Quando contempliamo solo la nostra opinione o la nostra idea e non permettiamo agli altri di esprimere la propria. Bravo Oz, facile a dirlo se sei un mago. Per questo abbiamo qui l'umorismo di Farhad Bitani. Farhad è uno scrittore, ex ufficiale dell'esercito afghano. Innanzitutto benvenuto. Tu hai vissuto un po' tutti i governi degli ultimi anni dell'Afghanistan. Me li riassumi? Perché io faccio un po' schifo in geografia e anche in storia, quindi...
Sull'Afghanistan sono una geografia, sulla storia afghana sono storie molto complicate.
Ecco,
anche noi afghani siamo molto
grazie,
confusi con la...
che mi giustifichi.
Perché poi con tutti i regimi che sono cambiati in Afghanistan, io sono nato nel 1980. Dalla mia nascita era iniziata la guerra civile in Afghanistan. Da quando sono nato io era Najib il presidente democratico. Najib. Poi sono arrivati i Mujahideen,
sì.
Ho passato tutto il regime dei Mujahideen. Poi i Mujahideen erano non solo un gruppo, erano 24 gruppi in Afghanistan.
Quindi la ho ragione ad essere confusa, sono 24 gruppi.
24 gruppi. Poi dopo il Mujahideen sono arrivati i talibani nel 1996.
Sì.
Dopo i talibani, 2001, è arrivato tra virgolette la democrazia occidentale. Il mondo che è attaccato all'Afghanistan, 20 anni anche vissuto lì, poi adesso di nuovo e ripete la storia afghana del 1996 che sono talibani in potere.
Sono
vuol dire una storia complicata dell'Afghanistan che su un libro oppure due libri non si racconta, cioè perché è una storia lunghissima.
Com'è possibile che i talibani siano rientrati rapidamente?
Perché i talibani è diverso del gruppo dell'ISIS, del Daesh. I talibani sono una realtà afghana. Poi noi purtroppo abbiamo sbagliato tantissimi 20 anni della democrazia in Afghanistan, perché noi non abbiamo focalizzato sulle cose importanti in Afghanistan, che era l'educazione, che era la libertà delle donne.
Qua invece noi con l'educazione andiamo fortissimi.
Quando l'uomo senza educazione vive nel nulla, vivere nel nulla e porta in gruppi di terroristi che sono in Afghanistan, sia talibani sia mujahideen, e per questa cosa quando un uomo è educato e non va mai a diventare un talibano.
Però è strana che dici questa cosa, ti faccio una provocazione, in realtà so benissimo che è una provocazione, ma paradossalmente talebano vuol dire studente, no?
Sì.
Quindi dovrebbero essere loro educati, perché essendo studenti.
Ma studenti coraniche, dove parliamo di un paese che parlano lingua persiana, lingua dari, lingua pashto. Il Corano è scritto in lingua araba. Guarda, questa è una cosa importantissima. Tante persone pensano che tutto il mondo musulmano parlano arabo. No, 70% del mondo musulmano non è la loro lingua araba. In Afghanistan, nostro paese, non è nostra lingua araba.
Quindi studiano una cosa in una lingua che loro non conoscono.
Okay. Ma poi interpretazione e traduzione del Corano in tempo dei talibani è vietato. Il mullah mi diceva: uccidono infedele va in paradiso, partecipare alla lapidazione di Dio ti benedisce peccato. Come me, bambini siamo cresciuti così, nelle stadio di calcio, che noi adesso abbiamo fortuna di vedere le partite, perché sono juventino, posso anche vedere le partite.
Diciamocelo.
Perché lì i campi di calci erano esecuzioni che succedevano in tempo dei talibani, tagliavo nelle
c'erano
teste,
tutte le esecuzioni,
tutte le
negli
esecuzioni.
Stadi.
Allora a noi dicevano, noi bambini, che se voi andate a vedere questa educazione, Dio vi diminuisce i vostri peccati, che voi, perché voi andate a vedere i peccatori che si educano. Se voi fate amicizia con cristiani oppure con non musulmani, andate in inferno.
Quindi andrei all'inferno, perché ci stiamo parlando.
Io prima del 2008 pensavo che andavo in inferno, poi dopo 2008, del percorso che ho fatto quando sono venuto in Italia, tutto il resto, ho capito che praticamente il problema non è dell'Islam, è il problema più grande del musulmano.
In che senso il problema del musulmano?
Perché il 95% musulmani non lo sanno cosa è scritto dentro il Corano.
Okay.
In Afghanistan non potevo leggerla in lingua persiana. Ho avuto la possibilità in Italia 2008 prendere il Corano nella lingua persiana. Ho messo 8 mesi a leggere. Quando ho finito il Corano da leggere, visto tutto ciò che mi ha insegnato in passato, non l'ho trovato da nessuna parte del
Corano.
Che
shock! Ma a proposito di shock, cioè tu con questi insegnamenti che ti erano stati dati, no? Gli infedeli vanno odiati e vanno uccisi. Quando sei arrivato in Italia la prima volta, quanti anni avevi?
Io avevo 17 anni.
17 anni?
2004. Quando mio papà era diventato addetto militare per la difesa afghana in ambasciata a Roma, perché quando il governo hanno preso, il governo De Karzai, quando è presidente, poi ha deciso di mandare mio padre come corpo diplomatico in Italia. Io non volevo venire. Mio papà solo quando mi ha detto che fra 3 settimane dobbiamo andare in Italia. Io ho detto:
in mezzo agli infedeli.
Infedeli. Io appena ho sentito ho detto: oddio, a mezzo di infedeli, caffè vuol dire infedeli. Solo non potevo dire no perché mio papà mi ha ordinato. Quando la prima volta sono sceso nel porto di Fiumicino, vedo tantissimi infedeli da vicino. Io con questa mentalità sono venuto.
Una massa di infedeli.
Io dicevo: Allah dammi il potere di uccidere tutto.
Ah,
con
che
questo
bello.
Odio sono me. Quando uno mi dava mano, io non le davo mano. Quando vedevo una ragazza che baciavo, io sputtavo a terra, dicevo: che infedeli. Immaginate questa, che da noi, se un uomo con uomo, una donna con donna, subito pietre.
Lapidati.
Io in Italia ho visto donna a donna che baciava e io l'ho guardata così, ho detto: mamma, in quei infedeli. Io chiamavo i miei amici e dicevo: ma che paese dei infedeli.
Ma io con questa paese orrendo,
questa mentalità, poi immaginate questa con tutta questa cosa e mio papà che è un insegnante che mi porta una donna con la gonna.
Giusto, nel tuo libro io insomma ho letto L'ultimo lenzuolo bianco, che è un tuo libro molto bello. Tu racconti questa cosa, che la tua prima insegnante è stata una donna e una volta si è presentata addirittura questa svergognata con la gonna,
la mia corta. Mamma l'ha portata, l'ha coperta, l'ha messa la coperta, no? io raccontavo questa cosa, raccontavo come se fosse, io l'ho detto: no, non devi, è un peccato, mi deve insegnare una donna. Questa era tutto, perché sono nato con una mentalità. Immaginate quante milioni di bambini come me sono così. Allora non è colpa dei bambini,
certo, no, vabbè.
Colpa purtroppo della società che tu nasci, e quella società non ha bisogno delle armi per distruggere, non ha bisogno del miliardi che hanno speso gli americani in Afghanistan, ha bisogno di educazione. Educazione e la libertà delle donne.
Com'è che ti sei reso conto che le persone non ti volevano convertire? Perché giustamente, no, noi pensiamo sempre: gli arabi ci vogliono convertire, e tu pensavi: questi infedeli mi vogliono convertire. Quando ti sei reso conto invece che gli italiani volevano solo vincere
il
derby?
Quando alcuni mi dicono: arabi vogliono convertire, io dico: arabi devono prima diventare musulmani. Questa è la mia parola. Alcune volte va tanto contro i mullah, tutte le cose. Io dico: non dovete andare contro di me, perché io vengo da una famiglia è molto religiosa. Io ho visto dal mullah Omar, io ho visto dal Bin Laden, io ho visto tutti i leader di Mujahideen, io ho visto personalmente del Massoud Guerriere, da tutto, perché ero nato lì. Mio papà, uno dei generali dei Mujahideen, era.
Tu eri proprio un fondamentalista,
perché è nato quel mondo lì. Percorso che ho fatto non era un cambiamento mio, nasce da un giorno o un altro. Io ho fatto un percorso molto lungo. Il cambiamento più grande da un uomo nasce quando l'uomo cambia con se stesso, no? Allora io ho fatto un percorso cambiamento con me stesso. Io quando sono arrivato 2004 in Italia, non è che qualcuno mi ha cambiato, qualche prete è venuto, mi ha fatto qualcosa.
No, oppure io pensavo che ti abbiano fatto qualche voodoo.
Addirittura quando io sono nato, il cambiamento mio, 2008, che quando sono cambiato, 2009 uscivo sul giornale afghano che i servizi segreti mi hanno cambiato, mi hanno dato i soldi per cambiamento. Ma io dicevo...
Ah, cioè che ti avevano pagato per cambiare.
Perché io parlassi male. Io non ho parlato mai nella mia vita dell'Islam, perché io sono musulmano.
Sei ancora adesso musulmano?
Ancora sono musulmano, ma con una diversità, perché io ho riconosciuto il mio Islam attraverso il cristianesimo.
L'eguaglianza e le differenze, sì, dici?
Differenza, perché questa cosa, anche tanti cristiani miei amici hanno riconosciuto più il loro cristianesimo attraverso un musulmano. Come io mi ricordo 2004 vivevamo a Roma, un giorno mio fratello più grande con una cosa mi ha dato le schede, sono uscito da casa, mentre camminavo ero molto triste. Una signora anziana mi vede che era triste, mi avvicina: figliolo, che è successo? Tutto bene? Mi ha preso dal bar una bottiglietta d'acqua e mi offre l'acqua. Io dico: ma perché questi questo infedele si preoccupa per me, no? Mi allontanavo. Sono piccoli gesti che magari quell'infedele per me era un infedele che non dovevo avvicinarsi, ma un gesto piccolo che mi facevo.
Però dentro scavavano dentro di te un pochino.
Scavavo, mi facevano dentro di me, mi faceva arrivare la domanda perché. Oppure 2008 2006 sono entrata nell'Accademia Militare di Modena perché mio papà voleva diventare un ufficiale come lui,
giustamente militare.
Sì, poi mia Accademia Militare di Modena, sono entrata senza un esame, ho fatto laureato in scienza strategica senza dare un esame.
Ma come senza dare un esame? Ma di cosa stiamo parlando? Raccomandazioni.
Purtroppo nell'alto livello della politica, dall'alto livello degli interessi internazionali che ci sono tanti interessi, loro facevano passare. Io praticamente nell'Accademia Militare eravamo studenti afghani che studiavano qua, tutti erano figli del Ministro della Difesa, figli del capo dei servizi segreti, un afghano normale non lo trovavi dentro studenti. Abbiamo fatto quello, io all'anno avevo 4-5 volte le vacanze. Tutte le vacanze andavo in Afghanistan, non volevo mai rimanere in Italia. Era una Pasqua 2008, un amico adesso maggiore dell'esercito italiano mi dice: Farhad, per favore non vai in Afghanistan, questa volta ti ospito a casa mia. Quando mi ha detto ospita a casa
mia, di un infedele,
io ho detto a casa di un infedele cristiano, ho detto no, non voglio venire. Solo che lui tante volte in esame mi passava alcune volte a copiare, no?
Io ho detto, cioè, raccomandate pure copione, capito?
Poi ho detto, allora se a lui lo dico che non vado, lui magari mi dice non ti faccio copiare la prossima volta, io vado a casa sua per interesse mio, ma certo, non mica vado perché mi interessava andare a casa loro. Vado a casa loro, mi ospita, prima di partire in macchina sono seduto con lui, pensavo questo, devo fare molta attenzione a non farmi diventare cristiano, no?
Occhio che se tocco qualcosa magari poi divento cristiano.
E vado a casa loro, la sua mamma apparecchia tavolo, non mettono vino sul tavolo, non cucinano maiale, perché la sua mamma prima che io andassi erano fatto ricerca con musulmano, cosa mangiano, cosa non mangiano, tutto. Suo figlio dice: mamma, il vino? Dice: no, abbiamo un ospite musulmano, dobbiamo rispettare la sua religione. Io dico: ma perché rispetta la mia religione questa infedele, no? Poi la sera dove dormivo nella stanza avevo una croce grossa sopra il mio letto, no? Prendevo la croce, mettevo sotto il letto, dormivo, dicevo: adesso ho capito perché mi hanno invitato, mi vogliono battezzare, no? Questo perché mi hanno messo i cristiani battizzano, no?
Ti tenevi lontano da tutte le fonti d'acqua, perché dici magari...
Quando uscivamo fuori, tante volte loro entravano in chiesa, quando mi dicevo: vuoi venire? Dice: no, vuoi andare? Perché dicevo: adesso ho capito perché mi hanno invitato, mi vogliono battezzare, mi vogliono fare diventare cristiani. Ultimo giorno della mia permanenza, che avevo 10 giorni lì, avevo la febbre molto alta. Alle 2:30, 3 da mattina entra la sua mamma nella camera dove dormo io e mi misura la mia fronte con sue mani. E stesso gesto quando io stavo piccolo, la mia mamma faceva verso di me. Quando io stavo male, la mia mamma faceva verso di me. Guardate, io una cosa credo molto profondo. Ognuno di noi abbiamo un punto bianco del cuore. Dalla nascita tutti i bambini hanno un cuore bianco. Chi è sfortunato vede tante violenze e il cuore diventa nero. Se anche il tuo cuore diventa nero, sempre la presenza del vero Dio, può essere Dio la verità, può essere la giustizia, tutte le cose, metta sempre un punto bianco nel tuo cuore, hai sempre un punto bianco, quello punto bianco si allarga quando incontra il bene. Questi piccoli beni, quel punto bianco che ha avuto, mi ha fatto diventare la persona che sono adesso. Piccoli gesti umani può cambiare la storia delle persone.
Ma al contrario invece, se dovessimo fare un manuale di come si crea un fondamentalista, da noi i fondamentalisti li creano la televisione, no? Però quali sono le cose che in Afghanistan fanno sì che poi uno diventa un fondamentalista?
Io categoria del fondamentalista ho fatto in 3 categorie nel mio libro. Tutte e 3 categorie le ho visto da vicino queste persone. Uno, obbligato. Vuol dire questo: dalla povertà totale che c'è in Afghanistan, la gente vendeva nei loro figli e tutto per mantenersi. I talibani andavano e dicevano: guarda, tu ti salti in aria, io ti mantengo tutta la tua famiglia per tutta la vita. E padre andava a sacrificare per figli, si saltavano in aria.
Sì, un ricatto.
Altri, lavaggio dei cervelli, quello che dicevo prima, per scuole coraniche, nella zona del Waziristan, fra Afghanistan e Pakistan, ci sono centinaia delle scuole coraniche. Tutto il mondo lo sanno, nessuno non lo tocca. perché serva al mondo quelle scuole coraniche. Così prendono gli studenti da lì, mandano in Iraq, mandano in Afghanistan, mandano tutto il mondo che vogliono. Lì fanno il lavaggio di cervello. Come fanno il lavaggio di cervello? Loro prendono i bambini che sono morti, tutte le loro famiglie, nel bombardamento americano, che venivano senza aerei, che bombardavano. Loro andavano, prendevano che le gente che erano rimasti vivi, portavano nella scuola coranica e le facevano il lavaggio di cervello tutto. E terza categoria, usavano la droga per perdere il controllo per minuti, e loro praticamente facevano usare queste siringhe oppure queste medicine, che loro perdevano controllo, lo dicevano: vai in questa macchina e saltati in aria, e loro andavano e saltavano in aria. E più pericolose che sono da queste tre categorie sono categorie lavaggio del cervello,
la più pericolosa.
Io mi ricordo quando vacanza andavo sempre in Afghanistan. Una vacanza, quando sono andato in Afghanistan, hanno arrestato uno di questi che voleva saltare in aria. Prima di saltarsi in aria, ne hanno arrestato. Io ero curioso, ho detto a mio papà: posso andare a incontrarla? Sono andato in carcere, che era prima di portarla in carcere, l'hanno portata in caserma. Sono andato a incontrarla, sono entrato, vedo questa persona con un odio totale che mi vedeva. Entrato e cominciavo a dirmi tutte le cose: bestemmiamo la mia mamma, infedele, tutte le cose. Quando ho visto che con questa persona non riesci anche a parlare,
mentre cioè, uscivo, si crea proprio un muro,
sì,
diciamo.
Muro totale. Mentre uscivo, vedo il rumore che del pianto, che piangeva. Guardo così e mi guarda, mi pregava di ucciderla.
Addirittura.
Perché lui diceva che uccidere me e Dio mi aspetta, il paradiso mi aspetta, 70 vergini mi aspetta, tutte le cose. E quelle persone, potevo dirle che se attraverso le donne vuoi vedere il paradiso, ti posso portare qualche nighty. e purtroppo
certo,
persone sono molto più pericolosi.
Perché se ci pensi, almeno da noi è quasi, come dire, una barzelletta queste cose delle 70 vergini.
Sì. Ma è una verità che è il fiume del latte che passa.
Sì, è una cosa che se ci
Dio,
pensi
che,
bene.
Che profeta ti aspetta e benvenuto. Io tante volte dico: il profeta deve aspettare prima la sua famiglia, se la famiglia
avrà
così lunga,
cose, no.
Tante mogli prima di
aspettare. Certo, certo. Che tipo di musica c'era?
Allora,
in
tempo dei talebani era vietato la musica.
Ah, quindi totalmente vietata.
Totalmente vietato. Io la prima volta che sentite la musica, quando i talebani sono andati, quando sono entrato e scappato in Iran.
Cioè, la prima volta, e quanti anni avevi?
Io 14 anni. Prima volta ho visto TV e visto la musica, sentito la musica, quando avevo 14 anni, quando mio padre è scappato dal carcere del talebani, è andato in Iran, siamo emigrati, noi siamo nascosti, siamo andati in Iran. Tempo dei talebani, che sentivano la musica, la prendevano, le frustavano, chi vedeva il video, 6 mesi di carcere.
Anche se la musica era bella, non
anche
solo se la musica era brutta.
Vietato era solo, dovevi sentire il rumore del Corano con la musica, oppure dicevano che talibani vinceranno, talibani salvano il mondo con la musica, senza musica.
Cioè, gli piacevano solo le musiche loro.
Musica loro, era vietato. La musica, io sempre dico, una libertà dell'anima, perché loro lo sanno, talibani, chiudere la musica, chiudere informazione, tutto il resto, e fai vivere nel nulla, no?
Togli la bellezza agli esseri umani.
La bellezza agli esseri umani. Tu non fai capire che nell'altro mondo cosa c'è, e diventa controllarla diventa più facile per loro.
E com'è il senso dell'umorismo? C'è un senso dell'umorismo? Come sono le barzellette dei talebani?
La vita che, guardate che purtroppo in tempo dei talebani così era povertà totale, e tutta questa violenza vedi, e il sorriso diventa una cosa...
Come la musica.
Come la musica.
Ti tolgono anche quello.
Sì, ti tolgono il sorriso, perché il sorriso, io ho capito il significato del sorriso quando ho trovato la libertà, no? Ho capito che esiste anche il sorriso. Purtroppo in quel mondo è così, ti tolgono il sorriso, che non lo sai come significa il sorriso. Cos'è il sorriso? Forse pensi che il sorriso è un reato.
Addirittura. Però parlandomi, raccontandomi un po' del periodo anche difficile di quando tu eri bambino là in Afghanistan, cioè riguardandolo poi mi hai detto: io penso con un sorriso magari a quando io cercavo di infilarmi sull'autobus,
sì,
con la signora.
Quello adesso sorriso l'ho fatto perché quando non avevamo niente in tempo dei talibani, perché poi deve essere pagato soldi per altri, io mi mettevo, infilavo con dentro una signora e salivo e dicevo che forse che pensassi sia la mia mamma. Poi quando anche in Iran, quando siamo immigrati in Iran, no? Perché in Iran, noi in Afghanistan parliamo Dari, in in Iran parlano lingua persiana. Tante cose in Iran diverso. In Iran praticamente quando uno ti ringrazia ti dice Daste Darnakona, vuol dire che
neanche riesco a dirlo io questa cosa.
Vuol dire che non ti fa male mano, no? In Afghanistan vuol dire non ti fa male mano. Quando noi siamo andati in Iran, venuto ospite a casa nostra, mia mamma serviva il tè, uno dei ospiti ha detto a mia mamma Daste Darnakona, mia mamma dice no grazie mille adesso mi sta bene mano.
Tutto bene adesso.
oppure in una chiamata venuto dal a casa nostra in Iran. In Iran Galat Kardi vuol dire che, scusa, vaffanculo, così vuol dire.
Sì.
In Afghanistan Galat Kardi vuol dire che hai sbagliato. Quando hai chiamato uno a casa nostra, mia mamma risposta al telefono, ha detto pronto, quella ha detto a casa del signor Ahmed, mia mamma ha detto Galat Kardi, vuol dire vaffanculo, boom. Quella di nuovo richiamato. Poi di nuovo mia mamma ha risposto, ma signora, ma perché mi bestemmi? Io solo ti ho chiesto numero, nome. Ha detto, te l'ho detto, Galat Kardi, di nuovo ha messo. Quella terza volta quando ha chiamato io sono andato, ho detto, mamma, ma perché stai chiamando? L'ho detto pronto, quella dice, signore, ma io non ho detto niente. Mia mamma mi sta mandando vaffanculo. Poi ho detto, no, ma Galat Kardi in afghano vuol dire...
Un'altra cosa. E invece le abitudini italiane, tipo l'alcol per dire, in Italia noi beviamo tantissimo vino, no? E tu mi hai raccontato appunto che avevano tolto addirittura il vino dal tavolo. Sì. Come è stato poi invece il tuo riavvicinamento
poi
al
io,
vino?
Io prima del 2008 non bevevo. Dopo 2008, dopo quel percorso che ho fatto, bevo. E sto bevendo anche tanto perché devo recuperare tutto ciò che
certo,
non ho bevuto
certo,
prima.
Certo, ovviamente,
no?
Ovviamente.
E questa è avuta anche una storia con vino. Quando la prima volta che volevo bere, allora sono andato, ho detto vado adesso prendo una bottiglia di vino, no? Sono andato, ho preso una bottiglia di vino, portata a casa, ho detto faccio così, come devo aprirla? Non lo sapevo come si apre una bottiglia
come
di vino,
si apre
no?
Una bottiglia di vino, perché lo per faccio, noi è, sì, ce lo insegnano
sì.
a due anni.
Io
a
non
noi.
Lo sapevo come si apre, faccio così, prendo coltello, qualsiasi cosa che questa non apra. Ho detto allora questa devo romperla. Allora ho preso il
metodo afghano,
l'ho rotto sopra, allora è caduto tutto, poi ho preso una cosa nel bicchiere, l'ho servito sul bicchiere, ho bevuto. Giorno dopo, minuto, mio amico ha detto hai comprato vino, hai bevuto vino? Ho detto sì, mi ha bevuto, ma ho detto ma voi veramente fate fatica, ho detto ma questa proprio, tu lo sai
buono,
che no,
però.
Ho detto guarda lo sai che pericoloso, ho detto se si rompi il vetro cade, se vetro tu lo bevi vetro tu sei morto. Mi ha detto come vetro cade, come hai fatto? Ho detto non ho rotto. Mi ha detto cretino, non si fa così. Le ha fatto così, mi ha portato, ha fatto cade l'aperto con la cosa, ha detto caspita se beve così allora.
Poi cioè, non è facilissimo, però più facile che
sì,
romperlo.
Sì, da quel giorno non sono smesso di bere vino.
Ottimo, solo vino buono spero,
vino buono.
E invece uno dei vostri eroi nazionali, io so che è una donna, è vera questa cosa,
sì.
Tradizionalmente...
Malalai.
Sì.
Malalai Mayawan ha preso la indipendenza dall'Inghilterra, ha preso attraverso una donna. Che quando Inghilterra è entrato nell'Afghanistan e tutti che scappavano, e questa donna la prende la bandiera e dice... Scappate voi uomini, per la libertà io vado davanti con la bandiera. E per questa cosa il nostro Malalai Mayawan, Malalai Mayawan è preso la libertà dell'Afghanistan, indipendenza dell'Afghanistan.
E come è finito che invece poi le donne sempre più sono diventate praticamente schiave? Cioè o eroine o niente? O come funziona?
Perché se donne sono forti non esisteranno fondamentalismo.
Ok.
E fondamentalismo sottomette le donne perché lo sanno attraverso le donne, se danno le libertà a prendere le donne, non esisterà il fondamentalismo in Afghanistan.
Quindi è una forma di controllo, no? Come controllare la musica, controllare la comicità, controllare l'educazione e controllare le donne.
Guardate che adesso i talibani vanno tutto ciò che dicono in Occidente, perché loro vogliono riconosciuti dall'Occidente, talibani. Loro unico obiettivo è che deve essere riconosciuto dall'Occidente. Tutte le cose dicono che andiamo contro l'ISIS, abbiamo tutti i vostri ambasciati. Una cosa che non vanno talibani è la libertà delle donne. Loro non accettano la libertà delle donne, perché loro lo sanno, se accettano la libertà delle donne, i talibani il giorno dopo non esisteranno. Perché una mamma non mette mai dare un'arma al suo figlio. Una mamma non lascia mai che la sua figlia, 14 anni, deve essere obbligata a sposata. La generazione che ha sofferto veramente in Afghanistan sono le donne.
Infatti nel tuo libro tu parli tantissimo del rapporto con tua madre, cioè di sì. Come tua madre ti ha sostenuto, ti ha fatto...
È quello che io chiamo punto bianco nel cuore. La presenza della mia mamma era un punto bianco nel mio cuore. Se io tante volte dicevo che se non avevo la fortuna di avere la mia mamma nella vita, forse è stata una delle persone che si saltava in aria o una persona che uccideva le persone. Quella, la presenza di questa donna mi ha salvato sempre.
anche il titolo in qualche modo del libro deriva da una, sì, una cosa che tu racconti riguardo al tuo letto e a tua madre.
Sì, l'ultimo lenzuolo bianco, il colore bianco nel mondo è il colore della pace, no? Ma in tempo del talebano la bandiera bianca faceva bandiera da violenza,
anche
no?
Questa cosa anche mi ha colpito, che noi, per noi l'immagine della bandiera, sì, bianca è la pace, e invece da voi è proprio
da voi,
un
io
violenza.
Prima volta 2005 ho capito che il colore bianco non è colore della pace, ma non è il colore della violenza, perché io sotto quella bandiera bianca vedevo tagliare le teste, tagliare le mani. Io la prima volta quando sono venuto in Italia eravamo ospitati all'ambasciata venezuelana, una festa del loro per la pace era. Quando entro nell'ambasciata vedo tante bandiere bianche, io mi sono spaventato, e l'autista di mio papà dice: ma perché sei, che è successo? E dice: ma questo colore bianco
sono tornati i talebani.
Loro, sì, loro mi hanno detto no, è colore bianco. Lui mi ha spiegato il significato del colore bianco che io non lo sapevo. Poi il lenzuolo, in tempo dei talebani siamo rimasti molto poveri, non avevamo niente da mangiare, io avevo un lenzuolo dalla notte che dormivo, e moglie e padre del mio amico dalla povertà, e metta sopra il cadavere lì
per coprirla,
non aveva neanche il lenzuolo. Io vengo a casa e dico a mia mamma: mamma, posso dare il mio lenzuolo a mio amico? Mia mamma mi regala il lenzuolo e dice: vai, dai il tuo amico. Avevo quello, sono andato e ho dato il lenzuolo a mio amico per coprire il volto del suo padre. Quel gesto mi è rimasto, ho detto: ma come mai questo gesto l'ho dato a quello? Poi la notte io dormivo con la burca di mia madre,
di tua mamma,
la notte dormivo, il giorno cioè.
Però tu dici di non aver mai visto le gambe di tua madre.
Mai, da quando sono nato non ho mai visto. La prima volta che ho visto le gambe di mia madre era le foto, no? Mentre le foto
di quando era giovane infedele.
Sì, quando era giovane nei tempi di Russi, vedevo mia mamma con menigonna, tutte le cose, quando avevo detto: mamma, tu eri infedele, no?
Certo.
Non mai era quando poi attraverso le foto le vedevo una libertà grande che era in Afghanistan. Poi mia madre mi ha spiegato che era prima vivevano tranquillamente come occidente.
Tu mi hai raccontato anche un episodio che io ho trovato molto divertente sulle porte elettriche.
Sì, ma perché in Afghanistan e purtroppo tutti i leader dell'Afghanistan sono più criminali, più hanno una cosa propaganda molto falsa, no? E che tante loro che pregano come se fosse Dio arrivato vicino a loro, svegliano il giorno dopo e dice: sognato il profeta che ha detto che dovete dare a me soldi. Questa, uno di questi leader che poi in questi 20 anni della democrazia è stato uno dei governatori più famosi in Afghanistan, mi ricordo che lui quando è venuto in Francia, una visita sua in Francia, e la faceva vedere il video che apriva la porta, no?
Porta appena lui passava, le porte
sì,
si aprivano.
Aprivano, e questa la facevo vedere a tutte le persone in Afghanistan. Quello è il potere. Quando è andato in Occidente, Dio lo faceva aprire le porte, no? Io finché sono arrivato in Italia, ho visto che queste porte non erano che Dio la faceva aprire, queste porte elettriche
erano le porte della banca.
Sì, che io ho detto, adesso le dico che caspita, io sono più grande di lui, perché a me aprono al giorno 100 le porte, no? Tutte le
ormai.
Banche vado, le porte mi aprono, tutte le case, anche quando vado a casa, anche l'ascensore mi apre. Ho detto: Dio mi vuole ancora.
Dio ti vuole,
guardate,
benissimo.
Guardate quante la ignoranza, quanto può un paese, quanto possono avere, quando non c'è educazione da un paese.
E fra l'altro questi leader religiosi molto spesso, mi dicevi, fanno esattamente il contrario di quello che predicano. Cioè, quello che predicano è così per la povera gente, mentre loro, come dire, l'alcol c'era, le donne c'erano, insomma.
Io tutti i leader lo conosco personalmente. Ognuno di loro hanno 4-5 mogli. Ognuno di loro, nonostante alcune di loro che hanno i figli e tutte le cose, prendono anche i bambini, uomini con loro. E questo è criminale. Poi la cosa che veramente fa molto doloroso, questi criminali sono a fianco di tante persone, magari hanno a nome della democrazia e potere in Occidente. Con loro siedono, con loro parlano, con loro hanno rapporto. Presidente della Repubblica di un paese va l'abbraccia a quelli, cioè quelli hanno le case in America, in Dubai, in tutto, vivono nel lusso totale. Ma non c'è nessuno dicano che questo ha ucciso 500.000 di persone. Questa torturato, questa tagliamo nelle teste delle persone. Nella guerra civile in Afghanistan, cioè tagliamo nelle teste delle persone, mettevano olio bollente sul collo, mettevano la musica, cadavere si muoveva, le chiamavano ballo del morto. E quel signore che faceva questa cosa, in questo momento sta in Turchia. a 4 o 5 ville e pagato dall'Occidente.
Perché è anche un po' l'Occidente, anche sulle seconde generazioni, che induce un po' anche il fondamentalismo, no? Si parla sempre solo del fondamentalismo arabo, ma non si parla anche del fatto che qualcuno che ha cercato un'alternativa ma si sente escluso, qualcuno che magari è venuto qua per cambiare la propria vita ma non si sente accettato, magari torna al fondamentalismo. Un po' come dicevi tu, in Afghanistan le persone tornano dai talebani perché non hanno trovato una loro dimensione.
Certo, 5.000, cioè quando ISIS è arrivato in Siria, 5.000 combattenti andati dall'Europa a combattere fianco a ISIS, 5.000 persone che magari vivevano con noi, vivevano in nostro palazzo, vivevano in nostra città, sono andate.
Si chiede quando è possibile,
nella,
no?
Quando in un paese, in una società sei abbandonato, vivi nel nulla, e quel nulla ti porta al fondamentalismo. La storia del mio amico che viveva in Germania, un afghano andato in Siria a combattere è morto, quella lo conoscevo io, ma io questa mi turbavo e dicevo, ma come mai questa persona, un afghano che la guerra del Siria non c'entra nulla con Afghanistan, perché arabi non c'entra nulla con afghani, va a combattere in Siria, a morire per una guerra che non c'entra niente. Dopo un po' ho trovato la mia risposta. Questo ragazzo viveva in Germania, aveva lavoro, non aveva una famiglia fondamentalista, nulla, ma viveva nel nulla. Quello, quando andavo in Germania, alcune volte quando prendevo caffè con lui, lui mi diceva, Farhad, lo sai che da 3 anni vivi in questo palazzo? Vicine delle case non mi salutano perché mi considerano come un musulmano terrorista.
Come un infedele, capito? Infedele, è sempre, sì, un andarsi degli, sì, infedeli a vicenda.
Quando prendevo, dicevo che ascensore, quando saluto le persone, non mi salutavo. Quando prendevo ascensore, le persone che salivano in ascensore con me non salivano perché dovevano andare. Colpa di noi. Un abbraccio,
noi,
un come ti chiami, poteva cambiare la storia di una persona. A me mi hanno cambiato grazie a queste persone. Allora vuol dire che nella una società la responsabilità più grande che ognuno di noi possiamo avere.
La tua storia è molto bella perché racconta proprio il fatto che basta veramente anche poco per, come dire, arginare il fondamentalismo.
Guardate che se noi pensiamo che noi non possiamo fare nulla, Madre Teresa poteva dire non posso fare nulla, Indira Gandhi poteva dire non potevo fare nulla. Guardate che sto parlando delle religioni diversissime, no? Ognuno di persona può cambiarli, no? Con piccolissimi gesti umani. Non hanno usato le armi, non hanno usato quello. I piccoli gesti cambiano e uno deve essere fatto. È un percorso lungo, ma è speranza c'è per tutto. Quando io nella mia vita ho visto speranza che c'era, per me un fondamentalista che volevo uccidervi, adesso sto vicino a voi.
Ma è andata bene, ma è andata bene. Io farò anch'io un piccolo gesto di gratitudine per chiudere questo podcast, e siccome stai cercando di recuperare ti offrirò uno spritz, non lo so. Penso che sia una buona conclusione per recuperare il tempo passato e migliorare la vita di tutti.
Grazie.
grazie. Humor Nero nasce da una folle e oscura trama di Laura Formenti, con la complicità della tenebrosa scrittura di Giuseppe della Misericordia. Ha congiurato per produrlo Metro Podcast. La musica è stata concepita e loscamente realizzata da Andrea della Misericordia. Grafica architettata da Matteo Fallica. Quello col nome altisonante di Project Manager è Marzio Rossi. La folle direttrice di produzione Michela Chimenti. Peccaminosa regia di Simone Galbiati. Nicola Allegri è il fiero direttore della fotografia. Antonio Righetti ha candidamente post-prodotto. La fonica è dei sordi di Mattia Grasso e Marco Caccialupi. Lo studio è 44 Sound Club. Matteo Piovani ha biecamente assistito alla produzione. Il coordinamento e lo scoordinamento li dobbiamo a Patrick Contarini. Massimo Frattaruolo, detto il Big Boss, è il produttore esecutivo per Metro. Si ringraziano ambiguamente anche Giulia Diana, l'agenzia Mike e Gianluca Ettori.